Facciamo un viaggio in un posto a me vicino e forse a voi distante. Vi presento la città dalla quale trasmettiamo. Vi presento Torino nel suo lato più peculiare. Cosa vado a toccare? Vado a toccare la sua storia leggendaria, la parte più complicata, la parte più contraddittoria e una delle più discusse in assoluto. Torino, una città che è stata profondamente discussa, in una maniera a volte superficiale, in una maniera a volte approfondita. Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, di quel lato mitico e leggendario che viene comunemente chiamato la Torino esoterica. Ora, qual è il dovere di uno storico? Il dovere di uno storico è quello di riuscire a mettere insieme i fatti e a distinguere ciò che è effettivamente avvenuto da ciò che sembra essere avvenuto, ma riportare anche le fonti, gli avvenimenti e comprendere il contesto dell'epoca. Qui ci troviamo di fronte a un lavoro peculiare e un lavoro anche che ci porta necessariamente nell'entroterra leggendario della narrazione sulla città. Questo perché il suo valore è strettamente antropologico. Perché le persone hanno continuato a raccontarsi storie su Torino in una certa maniera? E cosa rappresentano le molte voci sulla città? Quello che ho intenzione di fare oggi non è una raccolta delle tante stranezze su Torino che potete trovare nei tour per turisti che trattano questo argomento o nelle varie pagine che potete trovare online o in alcune pubblicazioni. Bensì voglio cercare di fare un lavoro complesso nel tentativo di comprendere che cosa significa che Torino è una città esoterica, dove nasce questo pensiero e quali implicazioni sono interconnesse a questa visione di una città occulta. Torino è quindi un crogiolo legato ad un'immaginazione peculiare. Dentro c'è stato buttato di tutto. Il famoso triangolo della magia, sia bianca che nera, del quale Torino sarebbe al centro. E poi la storia di una Torino antica fondata dagli Egizi, dedicata al bue api. E poi ancora la storia di Torino colma di logge massoniche che avrebbero costruito un quantitativo impressionante di edifici, e poi il diavolo a Torino, e poi avvistamenti di strane creature e luci nel cielo a Torino, e poi e palazzi dedicati a pratiche occulte e gallerie sotterranee, eccetera, persino Nostradamus, che sarebbe passato dalla città e avrebbe lasciato un messaggio importante. È complesso cercare di capire perché questa città, perché non un'altra, e cosa si cerca di proiettare su Torino all'ombra della Mole. Tanto per cominciare bisogna comprendere un fatto molto importante. Torino non è l'unica città in Italia con una forte presenza di edifici e organizzazioni dai risvolti esoterici. Ma forse bisognerebbe prima dire anche che cosa diavolo sono i risvolti esoterici. Significa, essenzialmente, che ci sono delle persone dedite a comunicare tra loro tramite dei simboli. Lo scopo dei simboli è quello di evocare delle idee, sensazioni, vissuti, esperienze reali o più grandi, superiori, provenienti da qualcos'altro, affinché degli individui, una volta che notano questo, possano cogliere un messaggio più profondo e riunirsi in un pensiero rivolto a conoscere la realtà nei suoi strati più complessi. Quindi la comunicazione esoterica e la comunicazione tramite simboli che hanno dei valori più grandi, più profondi, che devono far emergere qualcosa all'interno di quello che potremmo chiamare lo spirito degli individui. Coloro che riescono a cogliere questo fiume sotterraneo possono percorrerlo e quindi esplorare l'anima e la realtà da un altro punto di vista, più profondo e appunto iniziatico. Non si faccia l'errore di pensare che Torino è l'unica città benedetta da questo. Ce ne sono anche altre, e in maniera anche molto più plateale. E ci sono zone d'Italia che sono piene di organizzazioni rivolte all'iniziazione esoterica degli individui. La sola Sicilia conta tantissime logge massoniche, per fare un esempio. Ma qui parliamo invece di una città che ad un certo punto diviene praticamente leggendaria, il sinonimo dell'esoterismo in Italia, almeno nella cultura di massa. Eppure vi potrei dire che anche Napoli è piena di tantissimi elementi esoterici e anche chiese costruite completamente per avere messaggi iniziatici. E anche Roma ha i suoi vicoli che sono stati dediti a moltissime pratiche di questo tipo all'ombra dei papi. Ancona ha avuto una scuola esoterica importante. E poi c'è Firenze, poi c'è Lucca, e poi Milano, anche essa la sua storia non da poco, Venezia con le donne curiose, la sua loggia massonica femminile quasi praticamente unica, e i suoi palazzi e le sue pratiche, e via di questo passo. Posso mettere un dito sulla cartina d'Italia e vi troverò sicuramente qualcosa di interessante dal quale scavare da questo punto di vista. Ma Torino sembra essere un'eccezione. Dobbiamo cercare di andare al cuore di questa storia.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Quindi, una città che è stata ad un certo punto protagonista dell'idea di iniziazione e di messaggi nascosti. Partiamo da un concetto. Nelle società iniziatiche, in alcune in particolare, la massoneria è quella che viene più facilmente alla mente, ma non è l'unica. Esiste il concetto del segreto. Non il segreto da tenersi, non dire a nessuno che fai parte di questa roba o non dire a nessuno quello che hai visto, bensì di un segreto quasi invisibile, nascosto all'interno degli insegnamenti della società in questione, che viene rivelato agli iniziati. Ma come viene rivelato? Indirettamente. Gli iniziati fanno le varie pratiche, si confrontano, ripetono le parole, partecipano ai riti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ad un certo punto, ogni iniziato ha quel momento in cui, osservando il quadro d'insieme, si rende conto di qualcosa. Qualcosa di complesso, profondo e a volte persino unico, come se fosse indirizzato solo a quella persona. Questo momento di realizzazione, di epifania, viene chiamato il segreto. Quindi, potrebbe essere che dobbiamo cercare qualcosa di questo tipo, un qualcosa nascosto in mezzo a tutto quello che vediamo, una specie di ago nel pagliaio o forse un disegno che si capisce solo quando ti metti nel punto giusto, riunendo improvvisamente una specie di gioco di prospettive. Potrebbe essere. Però, per contenere un segreto devono esistere, come dire, i pezzi per poterlo contenere, i vari gradini iniziatici, i vari momenti in cui veniamo a contatto con esso. Da cosa cominciamo? Cominciamo da uno dei punti nascosti della città, ovvero il suo sottosuolo. Torino è nota per le sue moltissime gallerie, strutturate e costruite per motivi tra i più disparati, da ghiacciaie lunghissime che corrono sotto l'attuale portapalazzo ai corridoi sotterranei della cittadella a scopo bellico e difensivo. Ma non solo, ci sono anche i sotterranei dell'università. Ci sono stati i sotterranei costruiti tra i vari palazzi dei dignitari e della famiglia reale. E poi, ovviamente, tutta la Torino che c'era prima. Già, la Torino che c'era prima, che c'è stata. Ci dovremo tornare. Non dimentichiamocelo a questo punto. Torino quindi ha gallerie che la percorrono in più direzioni, gallerie che vanno verso l'esterno, gallerie che collegano l'interno, gallerie a scopi militari, a scopi civili, e quindi questo ha creato il primo strato, quello dove c'è l'idea di una città sotto la città, e quindi l'immaginario che questa città sotto la città possa ospitare dell'altro. È credibile? È possibile che esista sotto Torino, sia esistita una rete di tunnel dotati di un qualche scopo più grande? Entriamo all'interno di una delle leggende più radicate nella storia della città, una delle più difficili da smentire e allo stesso tempo più difficili da provare, cercando, come dire, i dati più diretti, ovvero la leggenda delle grotte alchemiche. Quindi ci sarebbe la leggenda di 3 percorsi nascosti sottoterra, i quali ospiterebbero dei laboratori o dei templi iniziatici dediti all'alchimia, l'arte di conoscere la natura nascosta intima delle cose, per andare al di là del materiale fisico ed entrare nella spiritualità originale, laddove risiede la forma perfetta ed eterna delle cose, in parte come descritto dall'antica filosofia greca, che vedeva l'esistenza nel mondo delle idee, la parte immutabile e archetipica di ogni cosa, che però esiste ancora e si coincide anche in quella materiale, ma può essere raggiunta solo tramite grandi sforzi e conoscenza profonda. Questo principio va quindi a toccare l'alchimia, una pratica di chimica iniziatica sviluppatasi principalmente, da quel che ne sappiamo, nel Medioevo. In realtà prototipi di questa scienza erano già presenti precedentemente, con applicazioni della filosofia in chiave fisica e non speculatoria, ma purtroppo parte di questi dati sono oggigiorno dispersi, contraddittori e complicati, e l'alchimia viene facilmente vista solo esclusivamente come un antenato superstizioso della chimica e poco altro, oppure come un derivato di una mala interpretazione di testi di provenienza araba o egizia o greca, eccetera eccetera, non comprendendo, come invece poi altri ricercatori hanno fatto addentrandosi all'interno del linguaggio e della cultura specifica degli alchimisti, che si trattava invece di una scienza e al contempo pratica spirituale che aveva delle sue radici, dei suoi punti fissi, un suo linguaggio comune che poteva essere inoltre compreso da alchimisti che potevano risiedere anche in nazioni distanti tra di loro e con retaggi culturali differenti, lingue diverse e situazioni politiche, contesti differenti tra di loro, profilando effettivamente quello che è uno studio scientifico, come dire, sensato, reale, come profilato all'interno di altri ambienti accademici. Questa pratica è nota nella cultura popolare per la ricerca del filtro per trasformare il piombo in oro, oppure delle medicine miracolose, oppure dell'immortalità, oppure della pietra filosofale, che a volte è tutte queste cose contemporaneamente. Gli scopi ultimi dell'alchimia non sono spiegati poiché sono iniziatici. L'alchimia è passata da Torino? Sì. Siamo sicuri, grazie a documenti che ci dimostrano l'ordine specifico di sostanze e strumenti utilizzati da alchimisti da parte di privati, che qualche alchimista in Torino è stato presente. Abbiamo anche delle testimonianze più recenti, le quali però ovviamente sono da osservare da un certo punto di vista, poiché trattasi di testimonianze individuali che quindi sono soggette alle credenze o alla posizione degli individui che le hanno sottoposte. Ciò detto, storicamente, almeno tra il 1400 e il 1500, la presenza di praticanti di alchimia in Torino è confermata, senza alcun dubbio. Quindi, sotto la città, un gruppo di persone legate a un concetto di iniziazione pratica avrebbe avuto accesso a dei laboratori nel quale studiare la realtà intima delle cose, attraverso un linguaggio misterioso, quindi esoterico, legato a pochi, che deve far suscitare determinate idee e sensazioni più grandi di quello che è la normale elaborazione del dato, e per cercare qualcosa di più grande. Questo è quello che per adesso delineiamo. Questo sarebbe il mito delle grotte alchemiche. Ma sarebbe più complicato ancora di così. Le grotte stesse sarebbero state costruite o trovate, e quindi adattate, seguendo determinate leggi trasmesse da antichi maestri, che sarebbero i fondatori dell'arte. E le grotte stesse potrebbero essere a loro volta fornitrici di alcuni degli elementi basilari fondamentali per i lavori alchemici ivi condotti. Un'altra aggiunta alla leggenda è quella dell'interesse di Casa Savoia nei confronti delle ricerche alchemiche qui svolte. Tale interesse è comprovabile? Reale? Io quello che dico che è un tassello, un pezzo di questa storia. La Casa Reale, una società iniziatica sotto Torino, che in particolare avrebbe una delle sue grotte in Piazza Castello, nel quale un tratto di sotterranei è stato effettivamente trovato. E alcuni studi ritengono che altri tratti sotterranei scoperti nel centro di Torino ospitassero evidentemente un laboratorio alchemico che aveva delle forniture provenienti necessariamente dalla famiglia reale, la quale nel corso dei secoli ha un suo regolamento interno per la gestione di tutto il mondo esoterico ed occulto. Questo è presente nelle leggi e negli statuti subalpini che sono presenti tutt'oggi nella città. Quindi stiamo parlando di qualcosa che in parte è documentato, non ovviamente nella maniera più sicura completa possibile, però sappiamo che un interesse in questa direzione c'è, e almeno un interesse legislativo ad un certo punto è stato emanato. Ora abbiamo osservato questo mito del mondo sotterraneo, che non è l'unico. Abbiamo anche il fatto che, essendo Torino una città che ospita molta aristocrazia, ospitava anche sistemi per la medesima di potersi spostare non visti e al sicuro da possibili attentati, rapimenti e via di questo passo. Vi sono la conferma dell'esistenza di alcuni cunicoli sotterranei utili per raggiungere le varie regge. Alcuni sono sistemi di fuga, come normalissimo all'epoca, altri invece sono sistemi di collegamento per evitare di dover viaggiare in superficie. Una pratica tecnicamente un po' desueta nell'epoca in cui sarebbe stata sviluppata, quindi fine 700, inizio dell'800, ma assolutamente non assurda, in quanto siamo comunque a ridosso della Rivoluzione Francese, e quindi qualunque monarchia d'Europa subito immagina il rischio di poter essere esposti agli attentati di matrice giacobina. E in particolare il Regno di Savoia e Sardegna, che è confinante con la Francia, subito immagina i rischi per la famiglia reale, indipendentemente dalle posizioni politiche che essa aveva, e sono anni in cui essa non è particolarmente forte. Infatti il terrore giacobino arriverà fino in Piemonte, fino a Torino, ma non riuscirà a prendere definitivamente piede con la cacciata dei francesi ad un certo punto. Quindi non ci troviamo di fronte a qualcosa che sia infondato. Che l'aristocrazia abbia avuto questi cunicoli sotterranei è testimoniato. L'esatta quantità di questi cunicoli, tutti i vari passaggi, il loro effettivo utilizzo e la disponibilità tecnica e chi ci abbia lavorato, questa è la parte un po' più complicata, perché gli archivi e gli speleologi urbani sono riusciti a recuperare solo una parte di tutto questo, ma alcuni di questi cunicoli sono effettivamente passati alla storia. Il resto dell'idea della città sotterranea è più vasto e più ampio. Tanto per cominciare bisogna comprendere che in Torino moltissime delle vecchie cantine sono collegate tra di loro e basta semplicemente trovare lo spiraglio in un muro per entrare nella cantina di qualcun altro o di un'altra casa. A volte anche perché spesso queste cantine un tempo erano parte di una sola proprietà, in seguito murate e divise e spartite. Ma in altri casi invece ci troviamo ad confrontarci con veri e propri autentici passaggi segreti nascosti da armadi o da altre forme di mascheramento. Questa pratica è particolarmente vasta e documentata, soprattutto ovviamente negli edifici storici, ma conferma ancora una volta che Torino ha un'ampia rete sotterranea e che vi sono stati fatti degli sforzi anche per nascondere parte di essa. Quindi abbiamo la conferma che ad un certo punto coloro che hanno scavato sotto hanno deciso di occultarne alcune parti.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Torniamo in superficie. Lasciamoci alle spalle un attimo i cunicoli. E torniamo a guardare alcune cose in tutta questa faccenda. Come detto, uno storico deve inseguire fatti, deve inseguire dettagli, deve inseguire ciò che è tangibile. Ma qui entriamo in un grande problema della storia di Torino. Una parte di essa è quasi del tutto sparita. Sto parlando della Torino medievale, la quale ci lascia veramente poco. Ben poche strutture di quell'epoca sono sopravvissute, moltissime sono state rimpiazzate dai svariati governi che Torino ha avuto e dalla sua fortissima urbanizzazione che ne ha completamente cambiato il volto svariate volte, anche in tempi molto molto recenti, e tra l'altro anche con la conferma che si poteva tornare a elaborare i medesimi precetti, i medesimi spazi. Quindi Torino ha un buco storico molto importante. Seppur in Piazza Castello abbiamo ancora oggi una delle testimonianze di quella Torino medievale, con la parte appunto del castello stesso, Palazzo Madama, il resto di quell'epoca ci sfugge il più delle volte. Ma dove è andato? Sarebbe facile pensare che è stato semplicemente smontato, una cosa che succedeva in passato. Butta giù una roba, recupera i mattoni, quel che si può recuperare, rimpiazza, ricostruisci. Però, dall'altra parte, noi sappiamo anche che Torino ha una vasta vita sotterranea e che ha anche svariate aree che possono essere state riutilizzate e anche riscoperte. Inoltre, la costruzione di una città medievale risponde a dei crismi e delle necessità diverse da quella di una città romana più antica e poi della città capitale che vedremo in seguito. Ci troviamo quindi per forza di fronte a delle trasformazioni che hanno dovuto togliere, spostare, rimettere, risaldare, eccetera, eccetera, eccetera. E che hanno, nonostante tutto, seguito ancora delle regole. Torino è ancora sviluppata attorno al suo castrum romano e mantiene ancora la pianta strettamente quadrata tipica di questo genere di città. Quindi c'è la volontà di mantenere uno stile urbanistico nella delimitazione degli spazi. Questo è particolare perché moltissime altre città hanno avuto la pianta romana come punto di nascita, ma non l'hanno mantenuta, soprattutto non con la costanza e direi quasi la tenacia dell'urbanistica torinese, che non si è praticamente mai abbandonata a spazi curvilinei, scegliendo praticamente sempre la pianta quadrata. Quindi abbiamo una ricerca della continuità. Questo è interessante ed è uno dei tanti tasselli di questa storia. Mantenere uno stile, una grande rete sotterranea, l'interesse della casa regnante, la presenza degli alchimisti e quindi di uno stile esoterico prettamente fisico che sposa parte di scienza, parte di filosofia, parte di iniziazione, parte di simbolo, parte di fenomeno. Qualcosa di diretto, tangibile, comprensibile. Non ci troviamo quindi invece di fronte a pratiche ben più spirituali, speculative. Questo ha un senso profondo per quello che è il discorso generale della Torino esoterica. Possiamo quindi azzardarci a dire che in uno dei primissimi punti della Torino, del mistero, il suo nucleo che stiamo cercando è un nucleo fatto di pietra, fatto di qualcosa di tangibile, fatto dalle sue strade sopra e sotto, fatto dai suoi palazzi, fatto da qualcosa che ha uno scopo utilitario ma che non è soltanto materia e non è soltanto utilità, è qualcosa di più vasto, ma accessibile all'uomo, conoscibile, comprensibile, trasmissibile. Una delle leggende su Torino che riguarda la famiglia regnante è che durante uno degli assedi, i tantissimi, uno dei principi Savoia decise di andare al santuario di Superga alla ricerca di una benedizione da parte della Vergine. Il culto mariano, come in tutto il mondo subalpino, è molto forte e all'epoca un atto del genere era considerato assolutamente normale. Il principe va, prega, ma non gli sembra che stia succedendo nulla, non gli sembra di avere nessuna intuizione né che le sorti delle battaglie possano cambiare. È sconsolato da tutto questo, ma quando si volta per uscire dalla chiesa, si rende conto che dal colle è in grado di vedere l'intera città e improvvisamente ha un quadro preciso delle forze nemiche e può elaborare una strategia vincente per sconfiggerle, cosa che effettivamente avverrà. Questa potrebbe essere la piccola parabola di che cosa dobbiamo cercare. Andiamo in una direzione, ma è una questione di guardare un disegno di insieme, qualcosa che finora non abbiamo ancora intuito perché abbiamo osservato alcune cose da vicino. Nella storia bisogna sempre cercare il contesto. Il contesto è ciò che permette di dare un senso a ciò che stiamo osservando, invece di concentrarci esclusivamente sul dettaglio, isolandolo invece dalle cause e dalle conseguenze. E qui è simile. Dobbiamo avere chiarezza da questo punto di vista di che cosa stiamo cercando e cosa stiamo osservando, nel momento in cui entra in contatto con altri dettagli. Tutto questo ci parla del fatto che dovremmo osservare alcune altre strutture all'interno della città e alcuni rimandi che potrebbero esserci utili. Se vi è qualcosa che sicuramente in Torino tende ad avere una grande presenza, queste sono le sue chiese, soprattutto nel centro, una delle quali è diventata particolarmente famosa negli anni in cui vi è stato, come dire, l'interesse più popolare, più diciamo superficiale nei confronti della Torino e i suoi misteri, ovvero la Gran Madre, la quale presenta una pianta peculiare tipica di una idea di nuovo tempio in parte cristiano ma dalla ispirazione evidentemente neoclassica, la quale presenta al suo ingresso due statue, le quali vengono considerate essere due aspetti della fede e le quali non hanno nome. Sono rappresentate da due donne, di cui una tra l'altro danneggiata, un tempo essa possedeva una croce sorretta da un braccio, oggigiorno tale pezzo è stato danneggiato e forse ci sono stati anche già dei restauri, non ricordo di preciso la situazione al momento. Su queste statue si è detta ogni cosa, quella che dovrebbe avere la croce, ha accanto una tiara papale in terra, mentre invece l'altra ha un calice sollevato. Allora moltissimi hanno creduto alla presenza di un'indicazione per parlare del Graal, o che la coppa stessa sorretta dalla statua fosse il Graal, che per i vari ascoltatori ricordo essere nella mitologia cristiano-medievale la coppa che avrebbe accolto il sangue di Gesù Cristo dopo la crocifissione, che sarebbe stata portata in Europa da Giuseppe d'Arimatea e affidata o a qualche altro santo o alla nascente chiesa o a un qualche gruppo iniziatico, a seconda delle variabili della leggenda e dei periodi in cui essa è stata raccontata. E il Graal, similmente alla narrazione su quelle che sono le convinzioni inerente all'alchimia, sarebbe appunto in grado di donare l'immortalità o di curare qualsiasi malattia o di portare alla trascendenza, eccetera 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 eccetera. Un punto di contatto tra queste due mentalità. Queste due statue sono in ogni caso molto interessanti. Alcuni storici hanno azzardato a pensare che la presenza di una tiara papale potrebbe rappresentare il fatto che nella famiglia Savoia, alla quale è dedicata l'epigrafe in cima alla chiesa, visto che nella famiglia vi erano stati dei papi, almeno un papa, questo fosse un modo per celebrare quel periodo della famiglia, in quanto tra l'altro si trattò di un papato molto breve ma che lasciò un segno importante nella città, ovvero la creazione dell'ordine di Maurizio e Lazzaro, oggigiorno noto come ordine mauriziano, e poi che essenzialmente queste statue rappresenterebbero in un certo senso la completezza della fede nei confronti della città e delle persone che frequentano la chiesa. Quindi possedere sia il rispetto per l'istituzione clericale sia per l'esperienza che potremmo chiamare mistica, religiosa, spirituale della fede stessa. Queste due statue però hanno qualcosa di interessante per noi. Tanto per cominciare va ricordato che il sole si posiziona esattamente sopra la cupola della chiesa nel solstizio d'inverno. Questo è un effetto che si ottiene solo ed esclusivamente tramite una ottima conoscenza della geometria e dell'architettura, e che le statue, non essendo state nominate, rappresentano una sorta di contraddizione a quelli che sono i dettami dell'epoca in cui sono state costruite, perché in materia ecclesiastica le statue presenti in una chiesa di quell'epoca devono sempre rappresentare delle figure cristiane o di rimando biblico riconoscibili, figure non nominate sono una pratica estranea. Questo è un pezzo del mistero. Ma dove guardano le statue? Guardano verso Piazza Vittorio e il ponte che la collega. Ponte a sua volta custodito da altre statue e che coesiste con il Po. Ma qui troviamo un altro elemento interessante. Le statue guardano uno dei punti di accesso alla Torino sotterranea, poiché sotto Piazza Vittorio e proprio in concomitanza con il ponte vi è l'accesso che porta alla parte più bassa a contatto del fiume e all'accesso ai sotterranei dei Murazzi, uno dei pochi punti dove la coesistenza tra superficie e Torino sotterranea è palese ed evidente. E qui gli attori iniziano a riunirsi. Qualcosa dedicato alla famiglia reale, una chiesa, qualcosa da intuire, la Torino sopra, la Torino sotto, il fiume e la Torino più vecchia. Il Po aveva un particolare rapporto con la Torino più antica. Ad oggi noi non abbiamo prove dell'esistenza di templi specifici presso le acque del Po. Questo è estremamente strano. Storicamente ed antropologicamente, i fiumi sono un ottimo posto dove insediarsi. Acqua potabile e corrente. Come tali, sono molto spesso soggetti di venerazione. Nella cultura romana lo erano, nella cultura celtica subalpina lo erano, nella cultura italica preromana lo erano. E se vogliamo anche buttarci dentro la leggenda dei fondatori egiziani scappati dall'Egitto, diventato improvvisamente monoteistico, approdati in Liguria, che hanno risalito verso il Piemonte, avrebbero fondato una città dedicata al Bue Api, pure per loro il fiume era nel sacro, visto che il Nilo era un dio per loro. Eppure non abbiamo templi dedicati o note di templi dedicati in qualche modo a qualunque divinità lungo le sponde del fiume Po in Torino. Ma abbiamo alcuni testi e alcuni risvolti storici dell'epoca che identificano la parte che va verso il Po dal castrum romano come la parte oscura della città, quindi una parte diversa dal quale invece stare alla larga. Questo è molto strano. Come ho detto, si costruiscono i nuclei vicino ai fiumi perché è facile avere accesso all'acqua potabile e anche da questo i fiumi diventano sacri. Invece viene evitato. Questo è molto insolito, soprattutto se pensiamo che se Torino è stato un insediamento militare romano, i romani avevano chiaramente l'esperienza di una città costruita vicino a delle colline con un fiume che gli passa dentro, fiume che per loro era pure sacro. E invece qua sembrano volerlo evitare. Perché? E perché questo tempio sul quale molto si è detto, la Gran Madre, è costruito in questa maniera, ha questa strana posizione? Tempio che tra l'altro avvierà anche l'idea ad un certo punto nella rivisitazione della mitologia della città di essere un tempio dedicato ad Iside travestito da chiesa cattolica, cosa delle quali non ho prove. Però sappiamo che alcuni sostenevano questo, grande, la grande madre, in questo caso sarebbe Iside, o una qualsivoglia altra figura femminile delle religioni antiche politeistiche. Eppure questo punto di Torino è uno dei punti più interessanti. Aggiungo ancora un dettaglio. Ciò che noi oggigiorno osserviamo dell'area di Piazza Vittorio della Gran Madre è un progetto incompleto, in quanto l'intera area doveva essere espansa in una maniera differente, il camminamento dei murazzi doveva essere trattato in maniera diversa e una sorta di isolotto che si trova tra il parco vicino alla Gran Madre e il Po avrebbe dovuto essere rielaborato e ospitare un piccolo ponticello d'attraversamento. I disegni di tutto questo sono presenti proprio all'interno della Gran Madre, nella sua base, con accesso sul retro. Idee di progetti di riabilitazione della zona, mai completati. Siamo inoltre all'ingresso di un'altra zona di Torino, una zona della quale si parla un po' di meno dal punto di vista esoterico, ma che meriterebbe anch'essa un'esplorazione, ovvero la collina, l'altra anima di Torino, quella altolocata, quella più riparata da tante altre cose, quella che guarda la città dall'alto. Quindi, un tempio che sembrerebbe essere all'interno di un teatro dove i vari protagonisti delle varie storie inerenti alla Torino iniziatica si affaccia. L'ingresso alla collina, la parte inerente al fiume con la sua strana storia. E il resto di Torino? Cos'altro ha da offrirci? Sappiamo che vi sono in Torino state e sono presenti logge massoniche. Sappiamo che la zona di Corso Vittorio Emanuele è stata una zona, ed è tutt'oggi, una zona particolarmente altolocata che ha ospitato l'intelligenza piemontese, torinese e che ha sempre avuto un certo salotto della Torino Bene, nella quale assolutamente la massoneria ha potuto muoversi per alcuni anni. Abbiamo altre parti della città, soprattutto sono le parti differenti dal punto di vista sociale. Torino possiede una peculiarità che le altre città d'Europa non avevano, ovvero il fatto che il centro più diretto, quello vicino al Palazzo Reale, in realtà all'epoca era popolare. La via Garibaldi, un tempo via della Dora Grossa, era letteralmente un quartiere popolare e la suddetta Dora Grossa era un canale di scarico al centro della via, del quale oggigiorno un vago rilievo può ancora farvi intuire la sua presenza, ovviamente che è stata col tempo chiusa. E così quella che noi vediamo come via Roma, anch'essa si trattava di un modo per costruire delle case regolari e utili con degli uffici ma essenzialmente posti dove vivere per quella Torino che lavorava, studiava e viveva lì. E lo stesso vale per via Po. Quindi un centro attorno al Palazzo Reale non fatto di gente ricca, ma di gente normale, gente che lavora, la Torino che faceva funzionare il suo sistema. La Torino ricca per bene, eccetera, eccetera, comincia quindi invece con la costruzione di via Vittorio Emanuele, la quale si riempie dei palazzi altolocati, si riempie di un nuovo porticato, di nuove strutture dedicate ad una borghesia, ad un lusso, ad un altro modo di vivere e che ha già un'ispirazione differente, un altro sapore. quell'idea un po', come dire, di luogo più richiuso in se stesso, con i suoi desideri, i suoi salotti, la sua ricercatezza. Oggigiorno ci sono anche le terme. E la collina di Torino, dall'altra parte, invece, ospita coloro che possono permettersi delle case singole, maggiormente fatte su misura, senza dover condividere con altri, senza dover vivere gomito a gomito con nessuno, eccetera, 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 immersi tra l'altro nel verde della collina, vivendo in una sorta di paese che però è all'interno di una città. Cosa che si presenterà anche in altre zone della città, per esempio vicino al cimitero monumentale, vi è tutta una zona pensata in una maniera molto simile. E quindi possiamo osservare il fatto che la Torino più diretta e della quale abbiamo parlato finora è una Torino che lavora, vive, fa, crea, tangibile, comprensibile, trasmissibile, a differenza dell'altra Torino che vive in un'altra maniera. Cosa c'entra tutto questo con il nostro discorso sui simboli? Allora, dov'è il segreto? Che cosa stiamo cercando? Stiamo cercando di trovare il quadro d'insieme. Stiamo cercando di osservare queste cose tra di loro. Perché in Piazza Castello, in concomitanza con i cancelli del Palazzo Reale, vi è una linea tracciata sul pavimento che in linea d'aria va verso Superga? Perché tracciare una cosa del genere? È importante? Perché cercare di connettere il Palazzo Reale con Superga? Certo, sono due posti strettamente collegati alla famiglia reale. Però, se per questo anche San Lorenzo lo è, e lì a due passi. Se per questo qualunque altra cosa che sia in Piazza Castello praticamente parla della famiglia reale, perché dare quella connessione? Ora, cerchiamo di crearci questa immagine nella mente. Tre cerchi concentrici, uno dentro l'altro, e raggi che si espandono all'interno di essi. Che disegno fanno? Non ve lo so dire, ma percorrono tutti e tre i cerchi. Ora immaginate che, ruotando queste parti, osservando questo disegno da una parte o dall'altra, esso ad un certo punto abbia un senso. Avete visto quel qualcosa che altri non hanno visto. Forse le varie linee ad un certo punto sono diventate la costellazione del Toro. Forse ad un certo punto sono diventate un simbolo astronomico, o un simbolo di uno dei tanti elementi utilizzati nella chimica antica o alchimia, come il ferro, l'oro, lo stagno, il mercurio. Forse avete notato che l'idea di tre cerchi concentrici, una città con tre cerchi concentrici, è Atlantide, come descritta propriamente nei testi greci. O forse avete intuito ancora qualcos'altro. Forse vi è una linea non disegnata che tutti gli altri passaggi evitano, e che quindi, per fenomenia, la capacità di vedere qualcosa che è soltanto suggerito ma che non è presente, l'avete notata. Dove tutto non va, improvvisamente qualcosa si disegna. Giuditta Dembeck, nei suoi testi, ci parla del fatto che in Torino vi sarebbero custodi di una conoscenza profonda. Ci sarebbero gli Esseni, un gruppo esoterico che precede l'esistenza del cristianesimo iniziatico, quindi il cristianesimo più complicato, meno discusso, che non è fatto dei riti di chiesa, ma è fatto della disquisizione dell'idea dell'uomo collegato a Dio, di Dio che si fa uomo. Un'idea che qualcuno qui custodisca qualcosa. Qualcosa che ha un significato intuibile all'interno delle pratiche e dei simboli comuni nella città, come le sue tante chiese, come le sue strade sempre uguali, come il suo sotto e sopra, come il suo strano evitare il fiume, soprattutto se si tratta di strutture religiose lungo esso, come il suo avere connessioni con la famiglia reale. Cercare è complicato quando si sta cercando qualcosa che non si sa dove sia, ma osservare è sempre possibile. Se può essere trasmesso, può essere insegnato. Se può essere insegnato, è stato osservato. Se è stato osservato, è avvenuto. È avvenuto qualcosa in Torino che è stato osservato, è stato compreso, è stato insegnato ed è stato trasmesso. E poi è stato reso avvicinabile. Tutti lo hanno inseguito in svariati modi. Mi chiamo Vittoria. Chi mi venera conoscerà la fortuna. Chi mi ripudia conoscerà la rovina.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato